Lingua Science.
La logopedia
basata sull'evidenza.
No alle consistenze miste in caso di disfagia. Un'indicazione legittima? L'esame endoscopico della deglutizione, o FEES, rappresenta uno dei metodi preferenziali nella diagnosi della disfagia e, rispetto alla videofluoroscopia, VFSS possiede alcuni vantaggi. Ad esempio, i pazienti non sono esposti a raggi, per questo è un esame che si può ripetere più volte, è un esame poco invasivo, il fibroscopio è trasportabile e più economico, inoltre si determina con maggiore facilità la disposizione dei residui e si può verificare la sensibilità del distretto faringo-laringeo. I protocolli FEES prevedono l'assunzione di varie consistenze proposte singolarmente. Solitamente si tratta di consistenza liquida, cremosa e solida. La proposta di consistenze singole, una per volta, non rappresenta però quello che accade nella quotidianità. Una dieta varia e completa comprende spesso consistenze miste, pensiamo ad esempio ad un minestrone di verdure. Precedenti studi mostrano che la dinamica deglutitoria di alimenti o bevande a consistenza mista può essere diversa rispetto alla deglutizione di alimenti o bevande di un'unica consistenza. Ad esempio, si è visto che generalmente gli adulti sani, quando assumono consistenze miste, lasciano cadere la parte liquida nei seni piriformi, mentre la parte solida viene triturata e amalgamata nel cavo orale nella fase di preparazione del volo. Alcuni gruppi di ricerca, circa 15 anni fa, avevano ipotizzato che i pazienti disfagici potessero avere un rischio più elevato di penetrazione e aspirazione con consistenze miste. Tuttavia, non c'è un parere univoco nella letteratura internazionale. Inoltre, emerge che gli studi della deglutizione sulle consistenze miste sono stati svolti attraverso la videofluoroscopia. In questo esame, per valutare i liquidi puri, veniva utilizzato direttamente il mezzo di contrasto di consistenza liquida, invece che normali bevande assunte nella quotidianità. Nel 2021, il gruppo di Francesco Mozzanica si è posto l'obiettivo di approfondire la gestione delle consistenze miste in pazienti disfagici attraverso l'esecuzione di una FEES. Il team voleva comprendere in cosa si distingueva la gestione di una consistenza mista rispetto alla gestione di consistenze singole in termini di rischio di penetrazione e aspirazione, presenza di residui faringei, posizione della testa del bolo al momento dell'innesco deglutitorio. Poter comprendere al meglio cosa avveniva con consistenze miste avrebbe supportato eventuali decisioni cliniche legate al tipo di alimenti e bevande assunte dai pazienti. Sono stati coinvolti nello studio 20 pazienti disfagici che dovevano effettuare uno studio della deglutizione. Sono state escluse persone con patologie orali, con già nota compromissione della masticazione o con intolleranze verso gli alimenti o bevande utilizzati nelle prove. Sono stati inclusi nello studio pazienti con disfagia a diverse eziologie, tra cui ictus, polineuropatia, sclerosi laterale amiotrofica, atassia e sindrome di Guillain-Barré. Le informazioni relative alla modalità di nutrizione sono state raccolte con la scala FOIS, Functional Oral Intake Scale. La scala è stata tradotta e validata in lingua italiana dalla dottoressa Battel e colleghe nel 2018 e nel 2021 è stata ulteriormente rivista dalla dottoressa Ninfa e colleghi con validazione convergente e validazione di gruppo rispetto alla FEES e allo stato nutrizionale del paziente. La scala FOIS è formata da 7 livelli. Ogni livello, da 1 a 7, descrive la modalità di nutrizione del paziente. Nutrizione per via enterale o parenterale, livelli da 1 a 3, nutrizione per via orale, livelli da 4 a 7. Si assegna un punteggio pari a 1 se non è possibile un'alimentazione per OS. Si assegna punteggio pari a 7 se è possibile assumere tutte le consistenze per OS senza restrizioni. La scala FOIS si può usare in associazione all'indagine FEES. Nello studio, la FEES è stata eseguita da un foniatra. Durante l'esame sono state proposte 5 consistenze differenti, fra cui 2 consistenze miste. Per la consistenza liquida è stato utilizzato latte scremato, livello IZ0. Per la consistenza cremosa, un budino alla vaniglia, livello IZ4. Per la prima consistenza mista, latte e biscotti, livello IZ0 più 5, ovvero 7. Prima dell'esecuzione della fibroscopia, il biscotto è stato lasciato ammorbidire nel latte per 1 minuto. Per la seconda doppia consistenza è stata utilizzata una minestra di verdura, livello IZ2 più 6, ovvero IZ7. Infine, per la consistenza solida, è stato utilizzato un biscotto secco, livello IZ7. Tutte le consistenze sono state mantenute a temperatura ambiente. Sono state scelte le consistenze miste sopra indicate, cioè latte e biscotti e minestrone di verdure, perché rappresentano due piatti tipici della tradizione culinaria italiana, rispettivamente per la colazione e la cena. Per ogni consistenza assunta con utilizzo del cucchiaio è stata esaminata la dinamica deglutitoria di almeno 3 cucchiai consecutivi. Dunque, durante l'esame endoscopico sono stati somministrati almeno 15 boli a paziente. Ai partecipanti è stato richiesto di mantenere il bolo nel cavo orale e di deglutirlo solo quando richiesto dagli esaminatori. La valutazione è stata eseguita da 3 logopedisti in modo indipendente, visionando i video. L'esame endoscopico della deglutizione è stato valutato in primis da 2 logopedisti in maniera indipendente. Infine, è stata calcolata l'affidabilità fra valutatori, inter-rater reliability, cioè la concordanza fra le valutazioni. Nel caso in cui il livello assegnato alla scala FOIS da parte dei 2 logopedisti non era lo stesso, ma differiva di più di un livello, allora un terzo logopedista valutava i video della FAES e selezionava la valutazione più appropriata. Tutti i valutatori coinvolti avevano almeno 5 anni di esperienza nella valutazione di FAES e non erano a conoscenza delle informazioni legate ai partecipanti allo studio. Sono stati analizzati 3 parametri nella valutazione delle FAES: il luogo della testa del bolo prima dell'innesco del riflesso deglutitorio, la gravità della penetrazione e o aspirazione, la quantità di residui faringei dopo l'atto deglutitorio. Per valutare la gravità di penetrazione o aspirazione è stata utilizzata la scala PAS, Penetration and Aspiration Scale, mentre per i residui faringei si è fatto riferimento alla scala Yale, Yale Pharyngeal Residue Severity Rating Scale. È stato valutato anche il meccanismo fisiopatologico come l'alterazione dei meccanismi di protezione delle vie aeree, una fase faringea ritardata, una disprassia orofaringea o un deficit di propulsione. Il meccanismo fisiopatologico identificato più spesso coincideva con una fase faringea ritardata, 75%, seguito da un'incontinenza posteriore per il trattenimento del bolo nel cavo orale, 50%, e un deficit di propulsione, 50%. Nel caso dell'assunzione del latte e del latte con biscotti, il luogo più frequente in cui è stata trovata la testa del bolo prima dell'atto deglutitorio è stato il vestibolo laringeo. Con il budino e il minestrone di verdure, invece, la testa del bolo risultava a livello dell'epiglottide o ai suoi lati. Con il biscotto solido, la testa del bolo si posizionava alla base della lingua, oppure nelle vallecole glosso-epiglottiche. Per valutare la posizione del bolo è stata utilizzata una scala a 5 livelli: maggiore il punteggio, più vicina la posizione del bolo alla laringe. Si è visto che con consistenze liquide, latte o miste, latte e biscotti e minestrone di verdure, il punteggio era più alto rispetto alle consistenze cremose e solide, ad indicare che la posizione della testa del bolo per consistenze liquide e miste era più vicino al vestibolo laringeo rispetto alle consistenze cremose e solide. Non sono emerse differenze legate alla posizione della testa del bolo fra liquidi, latte e biscotti e minestrone di verdure, nemmeno fra budino e biscotto secco. Studi precedenti avevano già mostrato differenze nella posizione della testa del bolo di liquidi e consistenze cremose prima dell'atto deglutitorio, sia in persone sane sia in persone disfagiche. La penetrazione si è verificata più frequentemente con latte e biscotti, seguita in ordine dal latte, dal minestrone di verdure, dal budino, infine dal biscotto secco. L'aspirazione si è verificata più frequentemente con il latte, seguito dal latte ai biscotti, dal minestrone di verdure e dal budino. Non si è verificata aspirazione con i solidi. La FAES ha quindi mostrato che la penetrazione si verificava più spesso con latte e biscotti, mentre l'aspirazione era più frequente con i liquidi puri. Non si sono osservate differenze particolari nella distribuzione delle tre categorie della PAS, performance normale, penetrazione, aspirazione, tra liquido e latte e biscotti, né tra minestrone di verdure, budino e solido. Non è stata individuata una differenza significativa fra consistenze rispetto ai residui faringei. Tuttavia, i risultati mostrano che i residui nei seni piriformi e nelle vallecule aumentano più la consistenza è densa, semisolido e solido. Due aspetti hanno portato a questi risultati sui residui faringei. Il primo, anche in adulti sani, più la consistenza è densa, più i residui sono maggiori. Il secondo, più della metà dei pazienti coinvolti presentava un deficit nella propulsione orale, che si associa a una ridotta contrazione faringea e a una limitata retrazione linguale, in quanto lo sforzo richiesto per deglutire cibi densi o solidi è maggiore. In sintesi, è importante che gli esperti della disfagia sappiano che consistenze diverse richiedono una diversa gestione nella fase di trasporto orale e di deglutizione del volo. Per questo è importante inserire nella valutazione della disfagia anche prove con consistenze miste, proprio perché è normale che sia presente la combinazione di liquidi e solidi nella quotidianità. Il fatto che il gruppo di Mozzanica ed altri abbia usato il latte nelle sue prove è potenzialmente criticabile, perché il latte aumenta la produzione di muco, in questo modo però si è cercato di creare un pasto tipicamente assunto dalla popolazione italiana. Nella discussione, gli autori riportano che durante l'esecuzione delle FAES è stato richiesto di deglutire solo su richiesta, condizione che non rispecchia la quotidianità. Per questo, si ipotizza che in altre situazioni la performance dei pazienti con le consistenze miste poteva essere peggiore. Futuri studi potrebbero indagare la dinamica deglutitoria senza la richiesta di deglutire su comando. Per quanto riguarda la sicurezza della deglutizione, gli autori affermano che assumere una consistenza leggermente densa, come latte e biscotti, pare non essere più rischioso di assumere un semplice liquido, mentre l'assunzione di una consistenza mista più densa, come il minestrone di verdure, si è rivelata più sicura. Infatti, osservando la posizione del volo prima dell'avvio della deglutizione e il rischio di penetrazione e aspirazione, la deglutizione di una consistenza mista più densa risulta simile alla deglutizione di una consistenza semisolida. L'esclusione a priori delle consistenze miste dalla dieta di un paziente disfagico, quindi, dovrebbe essere evitata. Bisognerebbe invece selezionare le caratteristiche degli alimenti o delle bevande, come texture e reologia, sulla base della gravità e della patofisiologia della disfagia. Questo studio è stato riassunto da Sara Blochinger, tradotto e modificato da Teresa Sicher. Il commento è a cura del dottor Antonio Amitrano, logopedista esperto in disturbi della deglutizione in età adulta e geriatrica.
Ringrazio Ringo Sainz per questa nuova opportunità che mi ha dato di commentare un articolo molto interessante ed elegantemente condotto che ribadisce un concetto fondamentale e ha delle ricadute importanti sulla gestione quotidiana del vitto delle persone con disfagia. L'articolo del professor Mozzanica e collaboratori è un articolo elegante e metodologicamente ben curato. E presenta uno studio sulle modalità deglutitorie e del conseguente livello di sicurezza degli alimenti a doppia consistenza nell'alimentazione specifica del paziente con disfagia. Gli alimenti a doppia consistenza comprendono, oltre alla famigerata pastina in brodo, molti piatti della nostra tradizione culinaria che sono presenti sulle nostre tavole nei tre pasti principali. Fino ad oggi i cibi a doppia consistenza sono stati generalmente tassativamente esclusi dall'alimentazione dei soggetti disfagici. In questo modo si elimina dalla dieta di queste persone cibi come le minestre, i biscotti della colazione o il classico cappuccino e cornetto o brioche, a seconda della città in cui questa colazione viene consumata. Tale esclusione è stata basata sull'esperienza clinica della maggiore difficoltà che i pazienti disfagici hanno nel deglutire questo tipo di alimenti rispetto al rischio di falsavia o di aspirazione che spesso comportano. Le difficoltà incontrate nella deglutizione degli alimenti a doppia consistenza, come dimostra lo studio, non sono generalizzabili però a tutti i tipi di doppie consistenze e soprattutto non possono essere presupposte senza un'adeguata indagine, perché come si comporta dal punto di vista deglutologico la pastina in brodo, uno yogurt con i pezzi che sono entrambe da considerare doppie consistenze, sono comportamenti differenziati. E quindi non è metodologicamente corretto assumere delle decisioni analoghe per le due consistenze che potrebbero rivelare difficoltà diverse. Questo, inoltre, generalmente la valutazione delle doppie consistenze non rientra tra le prove comprese nei test clinici e non viene effettuata nelle prove strumentali. Questo modo di procedere determina l'esclusione generalizzata degli alimenti a doppia consistenza dei soggetti dall'alimentazione dei soggetti disfagici e questo crea problemi nella compliance dei pazienti verso il cibo per l'esclusione di alimenti a cui i pazienti sono legati. E quindi diventa importante, pur ovviamente con le dovute cautele, inserire prove di alimentazione con le doppie consistenze in tutti i livelli di valutazione e in base a queste inserire nella dieta dei pazienti disfagici anche quegli alimenti a doppia consistenza che risultano pass alle prove. Le conclusioni dello studio quindi rafforzano il concetto che non esistono alimenti e consistenze universalmente valide per il paziente disfagico, ma al contrario che la dieta per i disfagici deve essere definita a seguito di una valutazione specifica. E soprattutto deve contenere il maggior numero possibile di consistenze per non allontanarla dalla tradizione culinaria, scusate, che ognuno vive. Perché il cibo riveste un ruolo elevato nella determinazione della qualità di vita e pertanto la dieta deve allontanarsi il meno possibile dalle tradizioni e dai desideri del soggetto disfagico.
Voce di Maria Chiara Navarini ed editing a cura di Beatrice Franchi.
Questo testo può essere anche scaricato come PDF.
Vieni a trovarci all'indirizzo www.lingo-lab.de/podcast.it. Qui troverai altri riassunti di studi come podcast e come PDF da scaricare.
Lingolab, soluzioni digitali per la logopedia.